Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Buongiorno a tutti e a tutte, welcome e bentornati a Racconti Ovali. Io sono Luca Wallace Costello e per cominciare questa puntata andiamo nelle terre alte dove risuonano le note delle cornamuse, in una piccola cittadina chiamata Melrose, ad una manciata di miglia dal confine tra Inghilterra e Scozia. Questo luogo è conosciuto in ambito letterario per aver dato i natali a Walter Scott, autore dell'importante romanzo storico dal titolo Ivanhoe. Qui il rugby club viene fondato nel 1877 ed è una squadra bella tosta, ma a 6 anni dalla nascita non versa propriamente in acque tranquille a livello economico. Vista la situazione, i giocatori si scervellano sul da farsi e decidono di organizzare un evento sportivo con svariate discipline per raccogliere fondi da destinare al club. Nel completo e necessario spirito dell'autofinanziamento partecipato, ci si rimbocca le maniche e collettivamente si spremono meningi per formulare idee accattivanti. Durante una delle accese riunioni per organizzare la giornata, Edward Haig, detto Ned, rugbisticamente un buon tre quarti dall'indole ruvida, è soggetto dotato, come vedremo tra poco, di audaci intuizioni. Di professione fa il macellaio.
Ci siamo capiti? Certo. E portati a casa un po' di carne buona andando via.
Avanza una proposta interessante, quella di giocare una versione del rugby diversa, più aperta e dinamica, con 7 giocatori per squadra invece dell'affollato 15 contro 15. Ma a dimensioni del campo, le stesse, mentre il tempo di gioco viene ridotto drasticamente a 14 minuti per partita invece degli 80 previsti dal rugby classico. L'idea è quella di avere un gioco spettacolare e la durata delle partite permette di disputare un torneo intero nell'arco di un solo pomeriggio.
Che idea! Geniale!
L'idea prende piede e così il 28 aprile 1883 al campo Greenyard, nell'evento di autofinanziamento del Merlose Club, nasce il Rugby 7. Quel giorno c'è trepidante attesa per il torneo ovale, come racconta il sito dedicato Merlose 7. Arriva gente da tutta la provincia e 1600 biglietti vengono presto venduti. Il Melrose affronta in finale i vicini rivali del Gala, in una partita ruvida e veloce, che si risolve con una meta del capitano Sanderson negli extra time, portando la vittoria alla squadra di casa. In questa maniera i giocatori del Melrose si aggiudicano la coppa, riescono a risollevare le sorti finanziarie della loro amata squadra, ma soprattutto inventano il Rugby 7, che da quel momento si diffonderà velocemente. Inizialmente sono i club delle cittadine limitrofe ad organizzare tornei di questo tipo in tutta la zona di frontiera, ma presto il gioco arriva ad Edimburgo e nel 1926 attraversa la frontiera per il Middlesex 7. È con questo torneo che avviene la consacrazione della variante short 7 contro 7, perché viene giocato nel Tempio dell'Ovale londinese, lo stadio di Twickenham. Per i neofiti di questioni ovali, è bene sapere che questo è un luogo simbolo, un posto di riferimento, come il Santiago Bernabéu di Madrid per il calcio o il Madison Square Garden di New York per il basket internazionale. Da questo punto in poi fai il giro del mondo, appassionando giocatori di ogni età, genere e latitudine. Per conoscere un po' più approfonditamente le caratteristiche di questo gioco, vediamo cosa dice Corrado Trame, citato in Ovalia di Pastonesi. Il rugby a 7 si gioca su un campo e con un pallone di normali dimensioni, con 2 squadre composte da 3 avanti e 4 tre quarti. Alle mischie prendono parte i 3 avanti, tutti in prima linea. Nelle rimesse laterali, i saltatori di solito sono 2 e il lancio viene effettuato dal tallonatore o dal mediano di mischia. Le partite durano 7 minuti per tempo, con cambio di campo al termine della prima frazione di gioco. Invece i tempi durano 10 minuti per le finali dei tornei. Tornei i quali si svolgono nell'arco di una o due giornate. Il punteggio assegnato è identico a quello del rugby a 15. Ed anche il regolamento, a parte qualche modifica necessaria, è lo stesso. A livello storico sono di nuovo i cardati scozzesi a rilanciare. E nel 1973, per celebrare il centenario della federazione, organizzano il primo torneo internazionale di questo tipo. Allo stadio Murrayfield di Edimburgo, l'Inghilterra di Smith e Cotton, dopo aver battuto i Dragoni Rossi di Edwards in semifinale, prevale all'ultimo minuto contro l'Irlanda di Dennison e Kenneth nella finale del torneo.
England stretched from touchline to touchline. Cotton comes to make a half an overlap. There's definitely a spare man out here. Rossborough to Ripley. Ripley has Priest inside him. Ripley hands off Ian Lewis. And nobody can catch him.
Leggenda vuole che tra la folla di spettatori presenti in terra scozzese durante quel maggio ci sono anche due personaggini importanti, Ian Gough e Tocky Smith, all'epoca presidente della Hong Kong Rugby Union. I due in quest'occasione hanno una vera e propria rivelazione e decidono di replicare in terra asiatica, ideando il torneo internazionale di Hong Kong, la cui prima edizione è datata 1976 ed in pochi anni diventa per il Rugby 7 l'evento più importante della stagione, la situazione nella quale non si può proprio mancare. Gareth Edwards, leggendario mediano del Galles negli anni 70, ci dice questo.
Sevens is an expression of freedom. It's all about the good parts of the game.
Gareth Edwards with a classic Sevens try.
Esiste un popolo sulla terra che vive il rugby a 7 in maniera del tutto particolare. Un luogo in cui il gioco della palla ovale non solo è il primo sport, ma gode di un vero e proprio status speciale. In questo paese, su una popolazione complessiva di 900.000 persone, poco più di Torino, poco meno di Napoli per intenderci, ci sono più di 85.000 rugbisti e rugbiste tesserati alla federazione. Sicuramente la più alta concentrazione al mondo. Qui, se non c'è un pallone ovale per giocare, ce lo si inventa con un intreccio di stracci, una bottiglia d'acqua o una noce di cocco. Tant'è vero che il simbolo della federazione è una poderosa palma che svetta rigogliosa all'interno di una sagoma ovale. Qua si sta parlando dei figiani, gente che adora il rugby 7 alla stregua di un culto religioso e ha una vera e propria ossessione per l'Hong Kong Tournament.
In Hong Kong is a tradition for us, eh?
It is so important to the fans in Fiji, especially sevens rugby people in the world.
The atmosphere is electrifying.
Bro, Hong Kong Sevens, bro, Hong Kong Sevens.
Fiji ha una dimensione spaziale molto diversa da quella a cui è abituato chi abita estesi territori in cui l'orizzonte è tracciato dalle variabili inclinazioni del suolo. Fiji infatti è un arcipelago in cui il dato primario è l'essere attorniati dal mare. Sono centinaia gli isolotti e gli atolli che compongono questo paese. E poi ci sono due isole maggiori, chiamate Viti Levu e Vanua Levu, sulle quali si concentra l'87% della popolazione. Il tutto si trova posizionato nell'Oceano Pacifico Meridionale, 2000 km a nord dalla Nuova Zelanda e 3000 km a est dalla costa d'Australia. Più ravvicinate si trovano le isole di Tonga e Samoa, le quali anche si dilettano nel mondo ovale. Proprio con tongani e samoani, in periodo precoloniale, vigeva una fitta rete di scambi commerciali, di interconnessioni matrimoniali e di circolazione di doni. Dinamica a proposito della quale, in un altro arcipelago melanesiano, le Trobriand, un certo Bronislaw Malinowski, lì bloccato a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, effettuò uno dei primi studi etnografici della nascente disciplina antropologica, risultato dei quali nel 1922 fu la pubblicazione di Argonauti del Pacifico Occidentale. Poi, come in tante altre parti del pianeta, nel 1874 arriva la colonizzazione britannica, che perdura per quasi un secolo, poiché l'indipendenza fijiana data 1970. L'Inghilterra, quando colonizza un luogo, oltre a portare la sua dominante ingerenza a livello economico, politico e militare, porta anche alcuni degli sport di squadra più noti, tra i quali il rugby, che da queste parti fa breccia in fretta nel cuore dei nativi. Al punto che nel 1939, andando verso il tour in Nuova Zelanda, il capitano della selezione fijiana, George Kakobau, in accordo con alcuni compagni, decide sia giunto il momento di intrecciare un rituale culturale aborigeno con il recentemente arrivato gioco ovale. Quindi contatta Ratu Bola, uno che di tradizioni se ne intende, capo di un villaggio dell'isola di Bau, nonché cerimoniere detentore di riti, e gli chiede di insegnare alla squadra la danza di guerra Cibi. La squadra ascolta con attenzione gli insegnamenti dell'anziano capo, e la danza Cibi viene eseguita per la prima volta il 23 agosto di quell'anno, nella sfida contro Bay of Plenty. Da tale giornata, all'inizio di ogni partita, i figiani lanciano la sfida in questo modo. Ed eccoci arrivati al punto di congiunzione. Infatti, mentre il rugby a 15, che si gioca su complessivi 80 minuti, è caratterizzato da strutture di gioco complesse, specializzazione di ruolo peculiare e notevole perizia strategica, al punto da essere definito una partita di scacchi giocata a 100 all'ora, il rugby a 7 è giocato con meno della metà dei players, ma su un campo delle stesse dimensioni determina ampi spazi sui quali tracciare infinite traiettorie. Qui ciascun giocatore in campo aperto deve saper fare tutto. E inoltre i 14 minuti di tempo costituiscono un condensato di rapidità e di incisività in cui, più che elaborate strategie, emergono le qualità tattiche situazionali nell'affrontare la variabilità del gioco. Nel Seven un livello elevatissimo di prestazione atletica diventa inevitabilmente un prerequisito. Il possesso del pallone è cruciale all'ennesima potenza ed ogni giocatore deve avere grandi capacità di utilizzo del pallone e saper gestire la corsa su tutti i livelli. Finte, cambi di direzione, scatti e controscatti con arresti repentini e ripartenze esplosive. In sostanza, sette giaguari con determinazione da estremo, incisività da ball carrier alla numero 8, mani da mediano e scatto bruciante da ala. Il tutto con quella visione tattica situazionale di cui si diceva prima, costantemente operativa, per un'immersione completa nel qui ed ora, denso di intensità, reattività e fantasia. Ecco, con queste caratteristiche, i figiani ci vanno a nozze, e il rugby 7 diventa proprio la loro storia. E tra loro c'è una figura che spicca. Il suo nome è Waisali Serevi, classe 1968, cresciuto a Nasinu, terzo di 5 fratelli di una famiglia molto cristiana e molto prolet. Comincia a giocare da molto piccolo e insieme agli altri marmocchi frequenta ogni spazio utilizzabile con qualunque pallone o surrogato alternativo e qualsiasi condizione atmosferica. Anzi, nella stagione delle piogge, Waisali racconta che con il campo un colabrodo disseminato di pozzanghere lui le prendeva di mira apposta, cercando di calcolare come cambiare di passo proprio sull'orlo scivoloso del bagnato. Fattore questo che gli ha permesso di costruire quell'esplosivo Power Good Step, anche detto passo dell'oca, che lo contraddistingue. Ma c'è un giorno che lo segna con un imprinting decisivo. È il 16 agosto 1977. In questa storica giornata le isole Fiji battono per 25-21 niente meno che i Lions. E i Lions, per chi non lo sapesse, sono la crema delle selezioni anglo-celtiche, ovvero i migliori giocatori scelti dalle squadre di Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda. Quindi, per intenderci, tra il meglio assoluto al mondo. Quel giorno, con tutto l'arcipelago in festa e tutta la popolazione che sprizza un'inebriante gioia, Serevi capisce di voler essere un generatore di tali emozioni attraverso il gioco ovale. We'll be right back. determinato, si allena con dedizione e perseveranza e sul finire della high school decide di lasciare gli studi e puntare ancora più forte sul rugby. Così nell'85 comincia ad allenarsi a tempo pieno in un senior club, ma per i primi 3 anni non gioca mai, perché è considerato troppo piccolo con i suoi 175 cm per 80 kg ed in sostanza in partita assume il ruolo di portaborracce. Ma per lui è comunque un inizio per avvicinarsi al campo. Poi il suo talento comincia ad emergere. È l'87 quando inizia a giocare per il Nasinu come mediano di mischia. Ed è lì a contendersi la chiamata per il primo mondiale che si tiene nella vicina Nuova Zelanda. Ma per quanto non venga selezionato, inizia a farsi notare. È l'89 quando viene convocato per la prima volta per rappresentare Fiji nel Seven Side di Hong Kong. E come già si diceva prima, per questo torneo i figiani vanno letteralmente pazzi. I loro tifosi si riconoscono facilmente. Infatti sembrano una grande e enorme famiglia che si ritrova in una presa bene totale. Camicione, collane, parrucche azzurrissime come il colore della loro bandiera, fiori nelle parrucche, sorrisi a profusione, danze, bandiere e cartelli che inneggiano ai beniamini dell'ovale. Fijiani da tutto il globo si riuniscono sulle gradinate. Coppie neomaritate ci vanno in luna di miele.
So we got married last Friday. Yep. And decided like hello, honeymoon, perfect place where? Hong Kong 7.
E in patria il paese si ferma e le grandi famiglie si ritrovano, congiungendo le generazioni davanti al televisore per professare insieme la sacra cerimonia che vede i Flying Fijian, i fijiani volanti dell'ovale a 7, officiare il rito in Hong Kong. Come dice un'anziana supporter:
never mind if they lose anywhere else, we win Hong Kong and that, like, you know, it makes everybody happy, you know, they forget all the losses.
Ovvero, non importa se perdono da tutte le altre parti, se vincono Hong Kong siamo tutti contenti e dimentichiamo tutte le altre sconfitte. Alla sua prima apparizione nell'89, i fijiani perdono in una semifinale tiratissima contro la Nuova Zelanda, ma questa sconfitta motiva ancora di più Wei Zali, che da quel giorno si allena senza sosta, 7 giorni su 7, senza festeggiare il Natale o altre feste comandate, con l'obiettivo di tornare l'anno successivo da protagonista assoluto. Lui che sulle scarpe da gioco ha scritto Filippesi 4:13, in riferimento alla citazione biblica «Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica». Guida Fiji alla vittoria del torneo per 3 anni di fila, 90, 91, 92. Ogni volta finale contro i Kiwi neozelandesi, ogni volta un trionfo. Nasce così la leggenda del mago Wei Zali Serevi. Come dice l'argentino Gomez Cora:
Wei Zali Serevi fue sin dudas el mejor jugador, fue un distinto y sobre todo una gran persona. Parecer muchos jugadores muy buenos, pero ninguno a ser igual a él. Reunía todas las características, tenía velocidad, tenía picardía, era playmaker.
Mr. Seven, come lo chiama qualcuno, con le sue 16 partecipazioni al torneo di Hong Kong, 7 vittorie e 4 volte nominato il miglior giocatore del torneo, viene incoronato il miglior giocatore di short rugby di sempre. Nel 93 si gioca la prima Coppa del Mondo di rugby a 7, allo stadio che abbiamo imparato a conoscere di Edimburgo, il Murrayfield. E la coppa è intitolata proprio a Melrose, quella piccola cittadina in zona di frontiera scozzese dove nacque il gioco. Ecco, il clima nelle Highland non è proprio simile a quello che si respira tra Equatore e Tropico del Cancro. Ed anche se i fijiani hanno provato ad allenarsi di notte, con solo i pantaloncini addosso per cercare di avvicinarsi un po' di più alle temperature nordiche, il caldo umido semi-equatoriale oggettivamente non gli dà alcuna possibilità di effettuare simulazioni anche solo lontanamente credibili. Così, arrivati ad Edimburgo, si beccano un'escursione termica di meno 20 gradi rispetto all'arcipelago melanesiano. E considerando anche questo importante fattore, giocano bene. Ma l'avventura termina in semifinale contro l'Inghilterra, con un secco 21-7, e gli English che poi vincono il titolo. ma nel 97 il King of Seven è capitano e la Coppa del Mondo si gioca ad Hong Kong, praticamente una seconda casa. I figiani hanno una squadra fortissima ed in finale trovano un altrettanto agguerrito Sudafrica, che solo 2 anni prima si era laureato campione del mondo del rugby union a 15, ricevendo in casa la coppa dal neopresidente eletto Nelson Mandela. Gli Springboks mai appagati ora vorrebbero replicare anche qua sui territori del Seven. I verde-oro africani in pochi minuti segnano 2 mete, ma i melanesiani, mentalmente solidi, riescono ad accorciare le distanze con una meta di Mariaka Vunibaka. La sfida è accesissima. Nella ripresa Fiji segna 2 volte e si porta sul 24-14. L'ultima meta è del Sudafrica, ma non c'è più tempo e l'arbitro fischia il termine gara con il punteggio sul 24-21. I figiani, che avevano promesso al paese intero di portare a casa la coppa, mantengono la parola e nell'arcipelago è festa grande. La squadra al suo ritorno è accolta come se fossero eroi, semidei del pallone ovale discesi sulla terra.
Takita le manda means cheese in Fijian.
Takita le manda singini mataka tangani wende lewa musumusu nakana ni bunuwa tapata malaka beiwe ni niwe na beide mayaka. Takita le manda singini mataka tangani wende lewa musumusu nakana ni bunuwa tapata malaka beiwe ni niwe na beide mayaka. Alright, alright.
Nel 2005 la Coppa del Mondo 7 torna ad Hong Kong e Serevi, dopo aver giocato in Europa nei club a 15 per Leicester in England e con Mont-de-Marsan e Bordeaux in Francia, torna a casa per essere papabile di convocazione, che per scelta federale è riservata ai soli giocatori attivi in patria. Ovviamente la chiamata arriva e Fiji si presenta al kick-off della competizione con una squadra vecchiotta, ma sempre un concentrato di talento e da questo punto di grande esperienza. Waisali stesso si porta presso i suoi bei 37 anni. Consapevoli di non poter puntare sulla forma fisica per tutta la durata dei 14 minuti, la strategia è iniziare al massimo in attacco e fare più mete possibili nel primo tempo, per poi provare a gestire il punteggio e attuare una difesa esasperata nel secondo tempo. La semifinale contro l'Inghilterra è tiratissima. I tempi regolamentari non bastano e si va a supplementare con il golden point, ovvero chi segna vince. Il mago Waisale recupera palla sulla 22 avversaria e nonostante un inglese che lo bracca da vicino, innesta lo scatto e si invola verso la bandierina all'angolo destro, schiacciando in meta e portando i bianconeri in finale. In proposito, sentiamo il racconto di questa meta dalle parole del diretto interessato.
When I looked up, I saw that on the right, it was like there was no one out there. As soon as I picked up the ball, I picked the ball up and then I ran straight towards the corner. And I saw someone was chasing. I didn't know, even know that it was Ben. In the end, I knew Ben. I saw Ben, but I just saw a white jersey chasing me across. What I did was like thinking in my mind, I want to make him tired, so I ran straight across the sideline and then angle in meters from the sideline, from the corner.
Can you believe it? Of all the people to win the place in the final, it's the legend!
Finale in cui incontrano e battono gli All Blacks per 29-19. Per i figiani è la consacrazione in cima al globo.
4 years running! Kings of Hong Kong!
Nel 2007 siamo di nuovo ad Hong Kong. Sebbene l'abbiamo già detto, ora è ben assodato che i ragazzi qui sono di casa. Semifinali con i rivali di sempre tutti in nero. La sfida fa scintille ed è sempre in bilico su chi possa prevalere al fischio finale. Si va verso lo scadere del tempo con Fiji in vantaggio 14-12. I neozelandesi hanno l'occasione per il sorpasso con il numero 2 che si invola verso la meta, ma il giovane figiano William Ryder riesce in un recupero miracoloso e esegue un placcaggio disperato. Siamo all'angolo destro del campo lato Fiji. La palla va a Serevi. Waisali attraversa 100 metri in 23 secondi, in cui si trova la sintesi del rugby 7. Questa meta non si descrive. Questa meta si osserva con lo stupore che provoca l'incantesimo di un mago, che eleva la palla ovale in alto. In equilibrio tra punta delle dita e storia del rugby.
Look at this. Look at this for grace, look at this for balance. And they said hold on, Waisali. They're coming quickly, the cavalry are coming, but without a line on his face, he's young again and winning again. Waisali Serevi comes off the bench, comes in support of a great Fijian finale, and they're through to the final.
Serevi, dopo la vittoria nel Mondiale 2005, assume il ruolo di giocatore-allenatore con Fiji, per altre stagioni vittoriose e piene di soddisfazioni, fino al 2009, quando a 41 anni finisce la carriera di giocatore, e assume l'incarico di primo allenatore per la Papua Nuova Guinea. La sua attitudine è quella di restituire al mondo del rugby dopo aver preso ed appreso tanto, e trasmettere saperi e capacità di gioco, in particolare ai più giovani. E inoltre, chiaramente, farne un lavoro professionale. Ma a Papua l'esperienza, a causa di diversi fattori, si rivela pessima e si interrompe dopo meno di un anno, che per Waisali rappresenta l'inizio del baratro. Dopo aver sfidato ogni avversario sui campi da gioco, adesso lo scontro da affrontare è con depressione, disoccupazione, alcolismo e la mancanza di prospettive. Per lui e la sua famiglia sono tempi molto duri.
La verità è che non è solo la verità, qua accuso sempre peggio e capisco sempre meno la realtà. Sto perso nell'estrema confusione, con un retrogusto di metallo in bocca e addosso un senso di insoddisfazione. Come se tutto ciò che cerco non bastasse, è come se ogni passo che faccio poi non avvicinasse. Con la ragione sempre più lontana, io vengo da altre galassie. So che la verità non è umana, in questa terra che ci sorride con la sua abbondanza, e la certezza che qui ci uccide la speranza. È la dolcezza che è andata a farsi fottere e la consapevolezza che ormai non c'è più niente per cui combattere. Soltanto scuse da inventarci, parabole di idee, di teorie, come appigli a quei grapparci. Zio, che vuoi farci? Sai qual è la verità? È che vorremmo innamorarci e non ammalarci.
Ma nel momento più difficile, il gioco per il quale ha dato tanto gli offre l'occasione del riscatto in una maniera del tutto inaspettata. Seattle è posizionata nell'estremo nord-est degli Stati Uniti, e nella città con l'inconfondibile skyline dello Space Needle, lago spaziale, che ha visto nascere il sound grunge di Pearl Jam, Soundgarden e Nirvana, il rugby club locale lo vuole come allenatore, formatore e sviluppatore dell'ovale sul territorio. Così Waisali si trasferisce con la moglie e i tre figli e da lì riparte alla grande. Ma andando oltre alle sue vicende personali, il mago del Seven e la sua generazione di Flying Fijians sono stati di ispirazione per l'intero paese e in particolare per i più giovani.
He's always got so much energy because he loves the game, and he is Mr. Sevens. The style and the class in which he played was awesome to watch.
Rugby makes people happy. If given the opportunity, I want to make people happy. I've done that for the last 21 years of international rugby for Fiji. I have fans all over the world. Always come out and watch the way I play and entertain on the field.
E quando il rugby a 7 ha fatto il suo ingresso alle Olimpiadi di Rio nel 2016, una nuova generazione di orgogliosi e skillati giocatori fijiani, che continuano ad allenarsi su dune di sabbia dalle pendenze incredibilmente ripide, è stata pronta a raccogliere il testimone. Ma questo è un altro capitolo di una storia ovale ispirante e che continua. Per noi è giunto il momento dei saluti ovali e a risentirci presto.
Oh pirates, yes they are mine. Stole I from the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. Be forward in this generation. Triumphantly, won't help to sing these songs of freedom. That's all I ever had. Redemption song. Redemption song. Redemption song.
Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it, but we've got to fulfill the book. Won't you help us sing another song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song. Redemption song. Redemption song.
Yeah, El Boogie. Yo. If they could stop this fruit, they would pop this root, chop this root. Treat us like we're prostitutes, not this youth. See me in my cocky suit, God's recruit from foreign, even y'all salute. Tried with truth, Jack people can't be mute. Chant my youth to Babylon, can't regroup, sing. To Babylon, can't regroup, sing. To Babylon, can't regroup.
Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time.
How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. You help to sing
another song of freedom, 'cause all I ever had, redemption song, redemption song, redemption song. Again, redemption song. Hey. Redemption song.
El Boogie! Hey. Ah, bless you.
Black holes.